Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale.
Il sergante, il traghettatore, rieccoci nella puntata domenicale di Ferry Boat. Anche oggi, come ieri, parliamo di scuola, perché si è chiusa la prima settimana di scuola e quindi vogliamo continuare a parlare dell'aspetto, in questo caso, digitale, cioè di come il digitale, che è nella vita di tutti i ragazzi, entra, può entrare, sta entrando o no nella scuola. Ne parliamo con Roberto Saracco, direttore di Future Lab. Buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Una battuta, perché così capiscono subito con chi hanno a che fare i nostri ascoltatori, su che cos'è Future Lab.
Allora, il Future Lab, il Future Center, è il posto in cui ci poniamo la domanda: tutte queste evoluzioni tecnologiche che impatti hanno sulla vita dei cittadini e sul sistema economico?
Benissimo, quindi siamo proprio, come dire, in pancia al problema. Allora, come può la scuola affrontare il tema, visto che tutti i giorni la cronaca ci racconta di scuola senza banchi, di scuola senza sedie, di scuola senza carte igieniche?
Beh, intanto devo dire che ci sono diversi progetti in corso, quali classi 2.0, in cui sono stati messi da parte proprio dei fondi per cercare di dotare le scuole di alcune elementi digitali, chiamiamoli così, computer, lavagne elettroniche, eccetera. Credo che ci sia un processo della società che man mano si sta dotando di questi strumenti, e quindi i ragazzi man mano porteranno a scuola anche questi strumenti, come oggi portano il libro, porteranno poi l'iPad della situazione o qualcosa del genere.
Anche perché questi ragazzi comunque vivono una realtà quotidiana fatta di computer, di giochi digitali, di comunicazione interpersonale, di social network, quindi non possono che portare questa cultura nella scuola.
Assolutamente sì, anzi, oggi dovessi proprio dire che i ragazzi hanno maggiore cultura digitale che non quella degli insegnanti.
Ecco, io ho sentito parlare, come dire, da padre più che da giornalista, anche di una questione di fondo che c'è nella scuola: passare dall'educazione, dalla cultura lineare a quella a mappe cognitive, no? Cioè, quindi non è più così lineare la comunicazione e l'informazione. Questo vuol dire che anche gli insegnanti sono sottoposti ad una pressione importante su questi temi.
Beh, certamente sì, d'altra parte, se noi vediamo tutto il contesto dall'intrattenimento al gioco, si è mosso in questi anni proprio da, come dice lei, da un mondo che era lineare, io guardo la televisione e infatti guardo tutto il programma, a un mondo che è fatto da click e quindi da passaggi continui da una parte all'altra. Questo è il mondo dei giovani, che gestiscono più relazioni in contemporanea e saltano da un argomento all'altro. È anche un mondo che dovrebbe essere di estremo interesse per gli insegnanti, in quanto porta a un collegamento che abbiamo sempre auspicato e forse mai realizzato tra le diverse materie.
C'è un'esperienza che le piace raccontare, che può dire significativa in questo contesto, un'esperienza che sta vivendo direttamente o indirettamente in una scuola?
Guardi, noi abbiamo lavorato con alcune scuole, per citarne una direi la scuola Valgimigli di Padova. È una scuola in cui ho trovato un enorme entusiasmo da parte degli insegnanti, e questa è stata la chiave vincente per riuscire a fare effettivamente le cose. L'entusiasmo nei giovani lo trovi, però perché questo entusiasmo poi si traduca in un reale apprendimento, in un miglioramento, ha bisogno di associarsi a un entusiasmo da parte degli insegnanti, che prendano questi nuovi strumenti come una opportunità per vedere come è possibile insegnare in modo più efficace verso i ragazzi.
È una cultura che, per esempio, tanto per cominciare, abbatte completamente il concetto del copiare, perché adesso non si tratta di sapere le cose, ma di gestire le informazioni che il mondo digitale ti mette a disposizione.
Beh, assolutamente sì, d'altra parte, se pensiamo che negli Stati Uniti oramai da 8 anni, se non vado errato, alcune università hanno iniziato a svolgere almeno 2 corsi universitari online, completamente online, e oggi è diventato obbligatorio per tutte le università americane avere almeno due corsi online. Beh, nel corso online tu dai anche l'esame online, quindi sarebbe ovvio immaginare subito, dice, ma come, io prendo l'esame, mi prendo l'esperto di fianco a me, ho tutti i libri di fianco e quindi passo l'esame. In realtà non c'è più l'esame, perché quello che succede è che quando tu fai il corso online è un continuo interagire con l'argomento del corso, con il soggetto, con il fare delle cose, per cui alla fine del corso non c'è più bisogno dell'esame, hai superato l'esame se arrivi alla fine del corso.
Bene, grazie, ci sentiremo ancora sicuramente per parlare di questi temi. Grazie Roberto Saracco.
Prego, a risentirci.
Domani consegna del premio Anima per il sociale, passiamo alla responsabilità sociale d'impresa, il premio che vuole contribuire a premiare le personalità del mondo della cultura del nostro paese che danno questo contributo sulla responsabilità sociale, si riferisce alle categorie cinema, giornalismo, letteratura. Quest'anno, che sono i 150 anni dell'Unità d'Italia, eccezionalmente sarà premiata anche un'azienda italiana che si è contraddistinta per l'impegno nella CSR. Questo è tutto per oggi. Ferribot@radio24.it per le vostre segnalazioni. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Paolo Corleoni in regia. A risentirci.